Documentare un terremoto i primi giorni è molto difficile per tanti fattori diversi. Per esempio il tempo. Bisogna cercare di arrivare tra i primi sul luogo, muoversi con abilità nel territorio e capire come ottenere gli accessi alle aree colpite.
Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna che ripercorre 10 anni di ricostruzione dopo il sisma del 2012. Una storia corale affidata alle parole di esperti, testimoni, protagonisti per raccontare cosa significa risollevarsi insieme. Per ricordare i giorni dell'emergenza abbiamo scelto la fotografia, dando voce a professionisti del reportage, autori, giornalisti che hanno lavorato nel cratere emiliano. A guidarci attraverso la galleria di immagini e testimonianze è Giulia Tornari, una delle voci più autorevoli e apprezzate per l'immagine d'autore. Editor di contrasto dal 2005, dirige l'agenzia dal 2018.
All'epoca dei fatti eravamo reduci da due altri terremoti che avevano colpito l'opinione pubblica mondiale: il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 e quello di Haiti del 12 gennaio 2010. Avevamo coperto entrambi i terremoti con molta attenzione e alcuni dei nostri reporter li avevano seguiti in assignment per la stampa nazionale e internazionale, vincendo anche dei premi importanti come il World Press Photo. Una delle caratteristiche più importanti che cerchiamo nei fotografi con cui collaboriamo, oltre ad avere elevate capacità visive, è quella di saper costruire delle progettualità di lungo termine sui temi del presente. La scelta più ovvia fu coinvolgere per primi i reporter che abitavano i luoghi coinvolti dal sisma. Tra questi c'erano Francesco Anselmi e Francesco Cocco. Francesco Anselmi era da poco entrato a far parte del gruppo di fotografi rappresentati da Contrasto. Era infatti rientrato dagli Stati Uniti, dove aveva frequentato il corso di fotogiornalismo del prestigioso ICP, International Center of Photography, e in quei giorni si trovava a Parma. Da lì si era velocemente mosso verso i luoghi del terremoto.
Il primo ricordo che ho è quello a un certo punto di cominciare a vedere case e cascine completamente distrutte. Ricordo una coppia di anziani in un campo completamente sotto shock, di fronte alla loro casa completamente crollata. Per tutto il mese successivo poi lavorai sulle conseguenze del terremoto. Ricordo che passai moltissimo tempo nei campi di accoglienza, dove la vita delle persone andava avanti. L'Emilia ha la caratteristica di essere molto operosa, per cui proprio ricordo questi padri, queste madri che tornavano dal lavoro nelle tende della protezione civile. Aziende che avevano trasferito tutti i loro uffici in dei tendoni, ricordo dei laboratori, di biologia che continuavano a fare ricerca, anche loro sempre nelle tende. E quindi sì, il mese successivo lo passai principalmente a raccontare come la vita cercava di andare avanti in attesa poi di tornare ad una normalità.
Attraverso le sue immagini ci appare una popolazione fortemente colpita, ma che resiste e cerca la normalità. Francesco Cocco è originario di Carpi. Il terremoto ha colpito i luoghi che abita e conosce molto bene.
Ricordo che a un certo punto, entrando a piedi nel paese, in questo piccolo centro, ho incrociato un comandante dei vigili del fuoco che avevo visto qualche giorno prima. Lui mi ha riconosciuto e quindi gli ho chiesto il permesso di entrare in quella che veniva definita la zona rossa. Lui mi ha detto: fai attenzione. E io ho cominciato a camminare e a scattare delle fotografie. E a un certo punto è arrivata la seconda scossa. Era circa l'una, le 13. Ed è stata una cosa veramente surreale, perché l'asfalto sotto i miei piedi, il manto di asfalto, ha fatto come un movimento da serpente, si è mosso come se fosse un tapirulan che qualcuno stesse sconquassando. e sono quasi caduto per terra. E mi sono in qualche modo trattenuto su una piccola transenna che c'era alla mia sinistra. Ho continuato a scattare alcune fotografie ed ero circa una cinquantina di metri da una palazzina che dopo pochi secondi è crollata, è venuta giù completamente. E ricordo che io sono finito in questa enorme nuvola di polvere e il pompiere, poveretto, il vigile del fuoco, questo signore molto gentile, ha cominciato a urlare come un pazzo il mio nome, perché pensava che io fossi finito sotto le macerie di questo palazzo. In realtà ero semplicemente coperto di polvere. E niente, così. Ammetto di aver avuto abbastanza, parecchio paura, mi tremavano le gambe. Ma subito dopo questa cosa mi è passata, perché sentivo alcuni vigili del fuoco che urlavano, perché una donna, una signora anziana, era rimasta sotto le macerie della sua casa. E allora io mi sono avvicinato, ero lì vicino proprio. Mi sono avvicinato per cercare di capire cosa fosse successo. E in realtà sono stato lì un po', ho scattato alcune fotografie, cercando di capire come stesse questa persona. E in realtà poi sono riusciti, credo che si sia per in quei primi momenti, insomma, eravamo tutti così, abbiamo tirato tutti un po' un sospiro di sollievo, perché alla fine sembrava che si fosse salvata, perché un armadio praticamente aveva fatto scudo rispetto a un muro che era crollato. In realtà poi ho saputo che dopo alcuni giorni che sì, insomma, è deceduta.
Il lavoro fotografico che hai realizzato si è sviluppato con tempi lunghi e modalità di indagine profonde. Dopo aver realizzato le immagini di News, infatti, è tornato a raccontare i luoghi e le persone colpite dal sisma. Da un lato si è concentrato sul territorio, che ha documentato utilizzando la fotografia di paesaggio in bianco e nero. A 5 mesi dal terremoto ha ripercorso in automobile i luoghi del sisma, in lungo e in largo, alla ricerca delle ferite ancora evidenti. Le macerie delle fabbriche o dei capannoni industriali, le montagne di detriti e di mattoni raccolti nelle discariche, le tende abbandonate nei campi di accoglienza, i caravan e le roulotte nei giardini o nei cortili delle abitazioni private, i dettagli di oggetti personali nelle case distrutte e inagibili. Ad un anno dal sisma ha prodotto una serie di ritratti ambientati e ha raccolto le testimonianze di coloro che hanno perso la casa. Quella che in termini professionali chiamiamo news e che documenta il periodo in cui l'evento è al centro della narrazione da parte dei media, viene sostituita con il passare del tempo dalla produzione di lavori fotografici più contestualizzati, storie brevi che approfondiscono un singolo aspetto e hanno un forte valore giornalistico. Questo è il caso del lavoro fotografico prodotto da Stefano Dal Pozzolo. Stefano Dal Pozzolo ha realizzato un reportage dedicato al lavoro dei restauratori che nelle sale di Palazzo Ducale di Sassuolo si sono dedicati ad individuare le opere che avevano bisogno di intervento.
Ai primi di settembre erano già state raccolte 1086 opere provenienti da 79 siti. C'erano dipinti, sculture, statue, crocifissi, arredi liturgici. La maggior parte delle opere erano già imballate e si riusciva solo ad intravedere o intuire la natura del danno. Un'atmosfera surreale, volti di santi, madonne, bambinelli, angeli, guerrieri, mendicanti erano radunati tutti assieme, impegnati nelle loro espressioni artistiche. Dentro il laboratorio, ricordo, c'erano già una decina di restauratori che stavano lavorando su alcuni pezzi. C'era un crocifisso con solo il braccio di Gesù ancora intatto e attaccato al crocifisso stesso. Non si riusciva a vedere il corpo, magari ancora stivato nel magazzino. Una tela strappata e due restauratori chinini per cercare di ricucirla. Una statua della Vergine senza la mano che avrebbe dovuto benedire. Una ricercatrice che osservava le ferite di un Cristo imballato con la sua croce appesa nel corridoio del magazzino, come se fosse quasi raccolta dentro una chiesa a pregare. Il laboratorio era in fermento, si respirava nell'aria nel nono momento di emergenza, anche se si trattava solo di opere artistiche. Le persone erano molto concentrate nel loro lavoro ed io mi sono limitato moltissimo nell'interagire con loro. Sembrava quasi di disturbare, di tagliare un momento troppo delicato. Anche se quel giorno ho fotografato il trittico cinquecentesco di Bernardino, uno dei pezzi più famosi recuperati, ho indirizzato la mia attenzione soprattutto sulla condizione di infermità delle opere in generale. Ho cercato di concentrarmi fotograficamente sul soccorso quasi umano dei restauratori.
Contrasto rappresenta sul mercato italiano alcune tra le agenzie fotografiche internazionali più conosciute. Tra queste c'è l'americana Redux Pictures. Alessio Mamo è uno dei fotografi italiani che essa rappresenta a livello mondiale. All'epoca dei fatti, Alessio era un giovane professionista che, come Francesco Anselmi, iniziava la sua carriera di fotografo. Oggi è conosciuto a livello internazionale e collabora stabilmente con molti media europei, tra cui The Guardian, per cui ha prodotto molti lavori fotografici. Per un fotografo giovane è utile seguire le news più importanti, così da poter offrire ai giornali le immagini e iniziare a pubblicare. E così Alessio è partito da Catania, a pochi giorni dal sisma, per realizzare un reportage sui luoghi del terremoto. Il suo lavoro si è concentrato soprattutto sulle azioni di soccorso e di salvataggio, ma anche sulla distruzione causata dal terremoto.
Dopo essermi occupato, fino a quel momento in Italia, principalmente di politica, quell'evento cambiò la prospettiva del mio lavoro. Non avendo in quegli anni grande esperienza in situazioni di emergenza, decisi che la cosa più saggia da fare era provare a seguire il lavoro dei vigili del fuoco. Capitò dunque di lavorare a fianco della squadra dei vigili di Mirandola. Il loro compito era di recuperare qualsiasi tipo di bene rimasto dentro chiese distrutte o gravemente danneggiate. Credo di aver fotografato quasi tutte le principali chiese della provincia di Modena in quei giorni. Ma il loro lavoro non si fermava a questo. La squadra si occupava pure di recuperare i beni lasciati da persone che, per la fretta di abbandonare le abitazioni, avevano quasi tutto ancora dentro. Ricordo che mi trovai molto bene a lavorare con i ragazzi della squadra e soprattutto ricordo la loro empatia e professionalità con tutte le persone che aiutavano. Con grande stupore e ammirazione scoprì successivamente che la maggior parte di loro lavorava da volontario a queste difficili operazioni.
Oltre ai vigili del fuoco, nei primi mesi di emergenza sono 21.000 i volontari impegnati nel cratere. Uno di loro perde la vita durante i soccorsi. Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna, la direzione artistica di Mimma Nocelli, progetto editoriale di Omina Comunicazione, la post-produzione e il sound design sono di Phonoprint.